Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buongiorno da Martina Ilari, benvenuti all'ascolto del settimanale di Radio Ducato. Oggi ci occupiamo di carceri, di sanità e infine della mostra sulla città ideale, in programma a Urbino dal 6 aprile. Cominciamo con le carceri. (Musica) 68.000 detenuti su 45.000 posti disponibili, con un incremento di circa 700 ingressi al mese e un aumento di suicidi del 45% a partire dal 2009, anno della capienza massima disponibile. L'emergenza delle carceri italiane ha spinto il governo a varare un piano per rendere più umane le condizioni dei detenuti. Noemi Bicchiarelli ne illustra le linee guida.
Snellire i penitenziari e migliorare le condizioni dei detenuti. Questi gli obiettivi del decreto svuota carceri proposto dal ministro della giustizia Paola Severino e convertito in legge dopo l'approvazione delle due camere. Prevista la possibilità, tranne che per i condannati per mafia, omicidio e terrorismo, di scontare gli ultimi 18 mesi di pena ai domiciliari. Il processo per direttissima dovrà svolgersi entro le 48 ore successive all'arresto. Chi è colto in flagranza per reati non gravi potrà scontare la pena agli arresti domiciliari o sarà rinchiuso nelle celle di sicurezza delle caserme. Novità anche per i cosiddetti manicomi criminali, che dal 2013 smetteranno di esistere.
Anche Antigone, l'associazione per i diritti dei detenuti, ha fotografato la situazione delle carceri italiane. Rossella Nocca ha sentito Samuele Animali, presidente regionale.
Tutti i marchigiani in media contengono più del doppio delle persone che sono previste da regolamento. L'unica novità positiva rispetto allo scorso anno è che grazie ad una sentenza in sede europea la carcerazione per clandestinità non è più possibile, quindi nelle Marche, forse più che in altri luoghi italiani, il numero di detenuti stranieri è estremamente elevato.
Nella nostra regione le situazioni peggiori riguardano il carcere di Montacuto ad Ancona e di Fossombrone. Ce ne parla Aldo Di Giacomo, segretario del SAPPE, sindacato di Polizia Penitenziaria, al microfono di Stefano Strano.
La situazione delle Marche è una situazione drammatica, molto di più delle altre regioni d'Italia. Ancona Montacuto previsti 178, presenti 440 di media. Dire che siamo al collasso è poco. Va aggiunta una carenza organica del personale di polizia penitenziaria, di direttori e di altre figure penitenziarie importantissime, quali possono essere gli psicologi o altre figure. La situazione di Fossombrone è una situazione emblematica perché è il carcere con l'età di servizio più elevata d'Italia. Sarebbe a dire che i poliziotti penitenziari che lavorano a Fossombrone sono quelli che hanno l'età di servizio più alta d'Italia, che negli ultimi 4 anni sono andati in pensione 31 persone.
Nelle Marche, nonostante il taglio dei fondi statali, la regione continua a dare finanziamenti, puntando sulla riabilitazione dei carcerati. Sentiamo l'assessore regionale ai servizi sociali Luca Marconi, al microfono di Doriana Leonardo.
Abbiamo messo in campo una serie di iniziative. La prima è quella dell'inclusione lavorativa di detenuti. È un sistema premiante, cioè non tutti i detenuti potranno accedere. Per farlo fare a tutti avremo bisogno di 50 milioni di euro. Poi l'inclusione sociale, noi con dei percorsi di accompagnamento dell'ex detenuto, una volta che è uscito da un qualsiasi istituto penitenziario delle Marche, torna alla propria residenza e questo intervento lo deve accompagnare con le prime necessità.
Il secondo argomento di oggi riguarda la salute.
Questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale.
Occhi puntati sul progetto Ospedale Unico Marche Nord, che prevede la realizzazione di una nuova struttura a Fosso Seiore. Entro il 30 aprile la Regione presenterà il piano di area vasta per la riorganizzazione da 13 zone territoriali a 5 ASUR, aziende sanitarie uniche regionali. Ridimensionate le funzioni del Santa Croce di Fano e del San Salvatore di Pesaro. L'assessore regionale alla sanità Almerino Mezzolani, al microfono di Elisse Elena Viettone.
La scadenza del 30 aprile viene mantenuta ferma, stiamo lavorando intensamente a questa riqualificazione, poi ci serve qualche giorno in più, eventualmente lo utilizzeremo. Nel progetto nostro abbiamo ospedale unico o sussigliore, perché non si può pensare che la buona sanità del futuro possa stare dentro due ospedali di 100 anni. Un ospedale moderno, nuovo, con tecnologie avanzate, basato anche sul padiglione di ricerca, che sono la sanità del futuro. Questo non vuol dire che spoglieremo le città, perché naturalmente lì dovranno rimanere dei punti di primo intervento, un minimo di ambulatori. Noi abbiamo varato una riforma, da tre zone siamo passati a un'area vasta e vanno asciugati i livelli burocratici per spostare le risorse sui servizi. Fare le riforme senza muovere niente credo che sia una cosa difficile.
I sindacati hanno chiesto e ottenuto dalla Regione una moratoria di 40 giorni. Antonio Ricucci ha intervistato Luca Talevi, segretario regionale della CISL nel settore pubblico impiego.
Fronte alle giuste rimostranze sindacali a nome dei lavoratori, una piccola proroga moratoria di 40 giorni che l'amministrazione regionale ha deciso di dare, rimangono però enormi problemi sia per quanto concerne il personale amministrativo, soprattutto per quanto concerne l'area vasta 2 di Ancona. Chi lavora ad Ancona, chi lavora a Senigallia, ma chi lavora anche a Iesi è preoccupato per futuri spostamenti in quel di Fabriano. Sia soprattutto per il taglio confermato ieri per il 2012 di 10 milioni sul personale sanitario soprattutto. Già in questo momento gli operatori fanno doppi turni con una copertura del turnover che forse arriverà al massimo al 70%, quindi è evidente che è una situazione in prospettiva veramente di breve termine molto preoccupante.
L'ospedale unico rischia di peggiorare le condizioni dei cittadini nella provincia, già penalizzata dal numero di posti letto inferiore alla media regionale. Paola Rosa Dragna ha sentito Marco Macci, componente del coordinamento provinciale La Salute Ci Riguarda.
Siamo fondamentalmente anche d'accordo sulla costruzione di un nuovo ospedale, non siamo d'accordo sulla individuazione della zona, che a nostro parere è molto decentrata e probabilmente creerà anche tutta una serie di problemi di traffico.
La nuova struttura sarà altamente specializzata?
Sul piano sanitario non c'è niente del genere, quindi sarà un ospedale moderno, però ovviamente con all'interno le stesse specialità probabilmente presenti nei nosocomi di Pesaro e Fano.
Cosa comporterà la riconversione dei piccoli ospedali comunali?
Tutte le prestazioni di tipo acuto dovranno recarsi presso la struttura ospedaliera di Urbino come unico ospedale di polo rimasto, oppure all'azienda Marche Nord. Quello che chiediamo noi è che rimangano sul territorio strutture idonee a rispondere a bisogni di una sanità almeno di primo livello.
E concludiamo con la mostra sulle città ideali. Dopo 20 anni dall'ultima mostra negli Stati Uniti, la città ideale di Urbino e quella di Baltimora tornano insieme a Palazzo Ducale di Urbino. Grande assente la terza città ideale, quella di Berlino, per problemi conservativi. La mostra rimarrà allestita alla Galleria Nazionale delle Marche dal 6 aprile all'8 luglio. Maria Rosaria Valazzi, soprintendente per i beni artistici e architettonici di Urbino, al microfono di Francesco Marinelli.
La mostra ospiterà una cinquantina di opere legate al Rinascimento urbinate e soprattutto legate a questa particolarità proprio tipica della cultura matematica che si sviluppò a Urbino alla corte di Federico da Montefeltro. C'è per esempio un dipinto di Domenico Veneziano, il maestro di Piero della Francesca, che viene da Cambridge.
Cosa rappresentano le città ideali nell'arte e nella cultura rinascimentale?
Rappresentano dei testi assolutamente unici, perché una pittura di prospettiva lasciata esclusivamente all'idea della costruzione matematica dello spazio urbano sono veramente una rarità, non esistono altre.
Ma com'è cambiata nell'architettura urbanistica la città ideale dal 400 ad oggi? Maddalena Oculi lo ha chiesto a Philippe Daverio, giornalista e critico d'arte.
Se voi guardate la città ideale nella pittura del 400, la troverete proprio idealizzata al massimo, cioè sono di pietra le case, sono di pietra le piazze, e questa era la città così come l'avevamo concepita in Italia dall'epoca romana in avanti. Poi nella sua successiva evoluzione, che può anche già apparire nella pittura di allora, la città è fatta di case che talvolta sono isolate e si circondano di piazze, ma molto spesso la città è fatta di strade, cioè di case che si toccano l'una l'altra e formano un tessuto unico con la strada. Cos'è successo nella modernità? abbiamo totalmente fatto saltare quel modello. Oggi la città è fatta di nuclei separati gli uni dagli altri, cioè oggi questo modello della modernità è totalmente in crisi e stiamo tentando di immaginare un nuovo modello di città che riprenda gran parte delle lezioni della città ideale di una volta e moltissimo della città che aveva le strade come una volta. E le città sono una diversa dall'altra, le città sono come gli esseri umani, non esiste la città ideale. Fu un sogno di allora che era un sogno di indirizzo architettonico che portò poi alla cultura bramantesca e pochi che hanno provato a mettere basi di leggi urbanistiche adeguabili a tutti hanno generato dei mostri inumani.
Cosa si dovrebbe fare per rendere più vivibili le città moderne? Antonio Siragusa ha sentito Alessandro Dal Piaz, architetto urbanista napoletano.
L'obiettivo, come dire, ideale è di sviluppare iniziative coerenti sia pubbliche che private per migliorare l'ambiente, la qualità architettonica, producendo servizi, aumentando l'inclusione sociale, migliorando il benessere materiale e culturale. Ovviamente la cosa è molto difficile perché occorre far prevalere con politiche di lunga durata la logica del bene comune sugli interessi economici che sono molto spesso volti solo al profitto e alla rendita urbana anche parassitaria.
Ci potrebbe fare un esempio di città ideale oggi nel mondo?
No, non credo che ci possa dire che c'è una città ideale. Ci sono realtà, come dire, storicamente configurate come, poniamo, Vienna, per certi versi Barcellona, gran parte della struttura urbana di Parigi, che soprattutto per effetto della stratificazione storica e per la qualità della vita che riesce a far svolgere, possono considerarsi come luoghi particolarmente qualificati dal punto di vista urbano.
Potete riascoltare il nostro settimanale sul sito ifg.uniurb.it. Buona giornata da Martina Ilari. Linea a Radio Ananas.
Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.